File 38, pagina 239. Aspettammo davanti alla cosiddetta ufficio matricola per molto tempo, fino a che divenne buio fitto. Improvvisamente uscì un uomo. Era, come ci dissero più tardi, l'anziano del campo. Aveva una torcia elettrica con la quale illuminava il volto di ogni detenuto che veniva avanti. Quando mi scorse disse: «Walter, sei proprio tu? Cosa ci fai qui?» Risposi: «Volevo farti visita». Il mio amico e compagno replicò allora: «Walter, sarà una visita molto lunga». Era Ernst von Old. Insieme avevamo frequentato il seminario nella Scuola Internazionale Lenin a Mosca nel 1929-30. Era detenuto già da parecchi anni. Come faceva von Old a sapere che ero tra quegli 80 compagni? L'ufficio matricola aveva ricevuto una lista con i nostri nomi da registrare. Aveva trovato il mio nome là. Alla tappa successiva, stanza degli effetti personali, dovemmo consegnare tutto quello che avevamo, anche la più piccola cosa, perché venisse registrata. Così l'uomo civile veniva trasformato in detenuto. Ci rapparono e in cambio ci diedero due pezzi di stoffa con un numero. Il mio era il 3225. Poi andammo così nudi come eravamo al piano di sotto, dove si trovava la stanza dei vestiti. Su un lungo tavolo veniva distribuita la biancheria intima. Il detenuto incaricato mi disse molto amichevolmente: «Stendi le braccia», e mi diede un paio di mutande e una camicia. «Se le mutande sono troppo lunghe, tagliane via un pezzo, ma poi le devi cucire, perché se no è danneggiamento della proprietà del Reich». Poi ricevetti un paio di pantaloni e una giacca troppo lunga, e alla fine anche le scarpe. Il detenuto disse: «Che numero di scarpe porti?» Dissi: «Dammi le più piccole che hai». «Tu dimmi che numero, 39?» Mi rispose allora: «Beh, scarpe per bambini non ne abbiamo». Ricevetti un paio di scarpe numero 41. Le scarpe erano molto importanti, perché allora Buchenwald non era stato ancora asfaltato e quando pioveva si rimaneva quasi impigliati nel fango. La grande sorpresa venne poco dopo aver ricevuto gli abiti e i numeri. Il numero del blocco era 38, insieme con me altri due. Ci venne detto di presentarci al anziano del blocco. Lo facemmo. Questi, senza guardare i biglietti, domandò: «Chi è Bartel?» Mi presentai. Disse allora: «Vai al piano di sopra, nell'ala C a destra, e presentati all'anziano della stanza». Ci andai insieme con un altro detenuto. Chiese subito: «Chi è Bartel?» Dopo che mi fui presentato, mi mostrò il mio posto al tavolo. «Ecco il tuo armadio, dove ci stanno appena le poche cose di un detenuto, cioè all'inizio solo le stoviglie, la pentola, la ciotola e il cucchiaio». Nel frattempo l'appello della sera era terminato e i detenuti si erano riversati nei loro blocchi. Cosa successe? Improvvisamente mi venne incontro Albert Kunz, pure lui, un compagno con il quale avevo frequentato lo stesso seminario a Mosca. Ci eravamo conosciuti là e incontrati di nuovo dopo il 1930 in diverse occasioni, quando conducevo dei corsi su commissione del partito. L'incontro fu lieto e doloroso nello stesso tempo, perché in fondo ci incontravamo nel campo di concentramento nazista di Buchenwald. Quando poi, con fare molto naturale, si sedette a capo del tavolo vicino a me, mi convinsi definitivamente che esisteva una stretta connessione tra l'ufficio matricola, il trattamento molto cordiale nelle stanze degli effetti personali e degli abiti, e l'assegnazione al blocco 38 alla C, e a questo tavolo dove sedeva Albert Kunz. L'abitudine alla clandestinità mi insegnò a non fare domande a questo riguardo, ma di aspettare e sentire quello che aveva da dirmi Albert Kunz. Egli chiese come stava la mia famiglia, mi informò della sua, che conoscevo, e si informò sul mio stato di salute in generale. Poi arrivò al punto del problema che lo interessava direttamente. Mi chiese allora cosa hai fatto dopo il 30 gennaio 1933? La domanda non mi stupì affatto, la trovai del tutto naturale. Raccontai così dell'interruzione della mia attività nella scuola regionale ad Halle Merseburg, quello che avevo fatto fino all'elezione del 5 marzo. Avevo scritto articoli, partecipato alle poche riunioni che ci erano consentite e avevamo iniziato a trasferire la direzione distrettuale da Halle a Lipsia. Poi ci fu la telefonata con le istruzioni di andare a Berlino e lì venni arrestato. Al mio racconto su cosa avevo raccontato alla Gestapo riguardo la mia appartenenza al partito, vidi un sorriso sul volto di Albert Kunz e notai subito che tutto questo non gli era nuovo. Continuai a raccontare della cattura, della condanna, del penitenziario di Brandeburgo, dei giorni trascorsi prima del rilascio alla centrale della Gestapo, dell'invito da parte del partito ad emigrare e dell'attività politica durante la mia permanenza in Cecoslovacchia. Kunz ascoltava senza porre alcuna domanda. Poi mi disse: secondo le nostre esperienze, chi fossero i nostri non lo disse. Tu sei arrivato fin qua, ma sono arrivati anche i tuoi documenti, per cui ti consiglio di non continuare a raccontare frottole. Può avere brutte conseguenze per te. Se non resisti e poi a poco dici la verità, 25 bastonate sul sedere sono assicurate. Se resisti e non dici nulla, puoi benissimo finire nel crematorio, cioè ti uccideranno. Perciò, disse, quando domani arriverai al reparto politico, cioè l'ufficio della Gestapo a Buchenwald, come ce ne sono in ogni lager, dirai fin dall'inizio la verità, non più di quanto non sia assolutamente necessario, ma i dati più importanti non puoi tacerli. Naturalmente devi insistere che a Mosca non sei stato in una scuola militare. Questo non può essere provato e tu non hai nessun motivo per dirlo. E poi c'è ancora una cosa, disse, non essere timido, non avere paura, rispondi chiaramente ad alta voce. Devi farlo fin dal momento in cui verrai chiamato dentro. Ti presenterai allora come detenuto numero 3225. Verrai chiamato a un tavolo, l'SS ti chiederà la biografia e stai pur certo che tra le mani hai i tuoi documenti. Questo fu il suo consiglio e si rivelò un buon consiglio. Come mi aveva detto, fui chiamato dentro e mi presentai come si doveva. A un tavolo sedeva un funzionario dell'SS ancora giovane che urlò: vieni qui, cretino, naturalmente senza invitarmi a sedere. Ti chiami? Poi vennero i dati biografici generali. Ora voglio sapere date quando sei entrato nel partito. Probabilmente con sua sorpresa dissi nel 1923. Che cosa hai fatto nel partito? Rimase pure stupito quando dissi ero attivo principalmente nell'Unione Giovanile Comunista. E dove sei stato a Mosca? Alla Scuola Internazionale Lenin, non alla scuola militare, no. Che cosa hai fatto nella Scuola Internazionale Lenin? Ho studiato. Che cosa? Filosofia. E allora il funzionario dell'SS cominciò a scrivere. mi chiese, abbassando un po' il tono di voce: «Filosofia, si scrive con F o con PH?» Dissi con molta calma: «Con PH». «Avanti cos'altro? Economia? Con E o con OE?» «Può scriverlo in un modo o nell'altro», dissi, con molta calma. «Avanti. Sociologia. Me lo dico lettera per lettera». Non avevamo assolutamente studiato sociologia, ma sapevo che queste parole a lui completamente sconosciute lo mettevano in imbarazzo, perché non le sapeva scrivere correttamente. Disse infine: «Basta così. Per l'ultima volta sei o non sei stato alla scuola militare?» Io risposi in modo tranquillo ma inequivocabile: «No, fuori, cretino!» La cosa si risolse così. La sera Albert Kuntz mi chiese, e allora gli risposi: «È stato come hai detto». Mi diede poi il consiglio: «Attieniti alle regole della clandestinità, in special modo di fronte alle SS e naturalmente anche di fronte alle spie delle SS. Le conoscerai e te le indicheremo, qualcuna addirittura con il triangolo rosso. La nostra esperienza mostra che non è bene mandare subito in un comando protetto i compagni del partito che avevano funzioni direttive e conosciuti dalle SS. Per comando protetto si intendeva principalmente un comando all'interno del recinto elettrificato in una officina coperta, così che non si era esposti troppo alla pioggia, al vento, al freddo e alla neve. Sei stato assegnato a un comando di costruzioni. Il capo è un eccellente antifascista, coraggioso, che si prende cura dei suoi detenuti. Là ci sono antifascisti che ti aiuteranno. Il tuo lavoro è pesante. Devi trasportare sassi e calce e salire ripide scale di legno e la sera, per di più, trasportare mattoni nel lager. Però devi sempre pensare che non sei solo, che ti aiuteremo. E così fu. Nella piccola colonna in cui venni inserito, due o tre persone mi strinsero la mano con particolare vigore. Non potevano farmi evitare il lavoro, lo dovevo fare, però mi diedero consigli su molte cose. La parte più dura era davvero l'ultima. Aiutandomi con le mani, dovevo reggere sei mattoni sulle spalle e portarli nel lager. Ora, a causa delle mie braccia corte, questo mi era particolarmente difficile, però mi avevano avvertito: «Fa attenzione che non ti cada nessun mattone. Per ogni mattone sono botte, e che botte!» Come ho fatto a reggere per mesi quel ritmo infernale, non riesco oggi a spiegarlo, ma ne venni fuori. Un giorno Albert Kuntz mi disse: «Il capo verrà da te e ti parlerà di questioni che lo interessano molto». Il capo, un esperto muratore di professione che aveva avuto la grande fortuna di ascoltare Lenin in Svizzera prima della Prima Guerra Mondiale, godeva di grande fiducia tra i detenuti del suo comando, grazie alle sue conoscenze tecniche e alle sue capacità di dirigere il lavoro senza botte e senza fracasso. Mi salutò come se mi conoscesse già da anni. Io lo conoscevo solo per nome. Apparteneva alla prima delegazione di operai tedeschi che andò in Unione Sovietica. Che cosa lo interessava? Voleva sapere da me i particolari delle decisioni del 7° congresso mondiale dell'Internazionale Comunista 1935. Gli interessava principalmente la posizione dei comunisti tedeschi verso i socialdemocratici e i sindacati liberi che allora lottavano nella illegalità. Infine chiese che cosa intendevamo con politica dell'alleanza e se questo significava che volevamo collaborare con qualunque persona della borghesia. Queste furono le sue domande. cercai di rispondere brevemente e nel miglior modo possibile, e quando infine mi chiese: «Dimmi, sinceramente, questa è per il vostro partito solo una tattica o una strategia? È una tattica indispensabile per la lotta contro il fascismo?» Gli risposi con la stessa serietà con cui mi aveva rivolto la domanda: «Questa è la nostra strategia e la nostra tattica, perché sappiamo che senza l'unità degli operai che lottano nella illegalità e degli alleati nella cerchia della borghesia, non riusciremo mai a sconfiggere il dominio del capitale monopolistico». Con questa e altre discussioni si stabilì un cordiale legame con Robert Sievert, che non apparteneva all'organizzazione clandestina di partito della KPD, ma che collaborava attivamente all'azione illegale antinazista. Bisogna sottolineare che questa non fu l'unica ragione del mio colloquio con lui. Egli era detenuto dal 1935, era passato nell'inferno della Gestapo, era stato nel penitenziario di Lichtenburg e di là era stato deportato a Buchenwald. A Buchenwald, come in altri campi di concentramento, i detenuti erano tormentati da epidemie. I pidocchi portavano il tifo. Moltissimi detenuti morivano perché, deboli come erano, non riuscivano a superare la malattia, ma i pidocchi non facevano differenza tra le divise dei detenuti e quelle delle SS. Si trovavano anche nelle baracche delle SS. Qualche detenuto, addetto alle pulizie, ne raccoglieva nel blocco dei prigionieri e li portava sotto i letti delle SS. Inoltre risultò che la malattia si era diffusa anche nei paesi circostanti attraverso le acque di scarico del Lager. Per questo, nel febbraio del 1940, venne l'ordine di svolgere tutti i lavori al di fuori del recinto e che tutti dovessero essere vaccinati. In seguito a ciò ci fu un miglioramento della condizione dei detenuti e naturalmente delle SS. Allora venni tolto dal comando di costruzione. Ancora durante la quarantena, alcuni compagni antifascisti tedeschi mi dissero: «Walter, quando la quarantena finirà, andrai nel comando della falegnameria. Questo comando lavora all'interno del recinto elettrico e ovviamente l'officina è coperta». Del lavoro in falegnameria non avevo alcuna idea e lo dissi agli amici, che però risposero: «Ah, Walter, non fa niente. Di falegnami qualificati ce n'è a sufficienza, ti insegneranno le cose principali». Non ricordo più con precisione, ma credo che dopo 4-6 settimane la quarantena venne interrotta. Mi presentai al comando di falegnameria e naturalmente trovai anche lì compagni del partito. Mi misero davanti a un banco da lavoro. Un anziano falegname mi insegnò i primi rudimenti e, poiché il lavoro in sé mi divertiva, fui un buon apprendista. Mi venne procurato un permesso per costruire una scatola per le pedine degli scacchi. Il gioco degli scacchi era permesso, naturalmente, solo dopo il lavoro. Ne costruì forse 2 dozzine, imparando e applicando sempre meglio i trucchi del mestiere del falegname. In qualche modo si era sparsa la voce che ero esperto di storia del movimento operaio. Un compagno del mio comando mi si avvicinò chiedendomi se durante la pausa del mezzogiorno, che durava 15-20 minuti, potevo raccontare qualche storia del movimento. Si sarebbero prese le precauzioni necessarie per non essere sorpresi dalle SS o dalle loro spie. Così, non so dire per quanti mesi, mi trovai di nascosto con 6-8 compagni e raccontai loro del movimento operaio tedesco, dalla sua fondazione. Naturalmente non avevamo a disposizione dei testi, per cui dovevo riferire quello che ricordavo a memoria, ma i miei uditori parevano essere soddisfatti. La notizia di questi incontri doveva essere arrivata anche alle orecchie di Albert Kunz. Non mi aveva mai detto, e questo deve essere ben sottolineato, che era responsabile degli attivisti del Partito Comunista Tedesco del Lager. Mi chiese di verificare se nel mio comando e altrove ci fossero detenuti austriaci o cecoslovacchi con cui potessi entrare in confidenza. Con gli austriaci fu molto facile, non solo per la lingua. Ci si conosceva dalle manifestazioni internazionali, naturalmente anche dalla scuola internazionale Lenin. Con i cecoslovacchi fu già più difficile. Ce n'erano molti che sapevano il tedesco, non pochi erano stati deportati a Buchenwald perché avevano dato aiuto, alloggio, cibo e vestiti agli emigrati tedeschi. Con gli olandesi fu anche abbastanza facile, ma molto complicato fu con gli amici polacchi. Tra di noi c'era un comunista tedesco proveniente dalla Slesia superiore, parlava correttamente tedesco e polacco. Dopo averlo conosciuto e scambiato con lui qualche parola, mi chiese: «Conosci certamente la prefazione di Karl Marx all'economia politica?» Risposi: «Certo che la conosco. Te la devo recitare? Dove l'hai imparata?» «Non importa, ma te la recito». E lo fece parola per parola, e si tratta di un'intera pagina stampata. Gli dissi subito francamente: «Stiamo cercando antifascisti polacchi. Secondo il suo consiglio, la cosa migliore era fare in modo che entrassi a far parte dei giardinieri, un lavoro molto duro e pericoloso a causa dell'SS che li comandava e che era un fanatico, ma che permetteva il contatto con i polacchi. Egli cercò un compagno polacco che come lui era minatore. I due cominciarono a parlare della vita dei minatori. Un giorno il polacco chiese francamente: «Dimmi, hai preso parte allo sciopero dei minatori nel 1931?» Il nostro amico rispose: «Naturalmente. E allora conosci anche il generale Sobotka?» «Sì, lo conosco». Il polacco comprese a cosa miravano quelle domande. «Lo so, Alfred, che cosa vuoi? Cerchi un polacco comunista? Io non lo sono, però ti posso indicare uno che lo è certamente. Così, in questo modo piuttosto pericoloso, ma cosa c'era nel lager di non pericoloso, si stabilì il contatto». Pagina 245.